Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Con la puntata del progetto Dharma di oggi inauguriamo una serie dedicata alla mia città, vista e vissuta da personaggi celebri del passato. E per cominciare col botto, questa sera parleremo di Gabriele D'Annunzio, che a Trieste venne spesso, intrecciando, come vedremo, amicizie e strette relazioni con i suoi abitanti. Inoltre, secondo una leggenda che il poeta amava diffondere intorno alla sua nascita, egli sarebbe stato partorito a bordo del brigantino Erene, nelle acque dell'Adriatico, le stesse che bagnano il capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Ma vediamo di andare con ordine. Qualche anno fa è tornato alla luce un componimento giovanile inedito del Vate, Cimelio, che venne messo all'asta e battuto per oltre 10.000 euro. In questa composizione, scritta a Roma nel giorno del suo 19° compleanno, il poeta citava versi celebri di Giosuè Carducci per Trieste, tratti dalle Odi Barbare, e menzionava Salomone Morpurgo, uno dei maggiori bibliotecari italiani di quel periodo, nonché uno dei primi esponenti dell'irredentismo triestino e successivamente direttore dell'archivio storico della città. E sempre a Roma, durante le manifestazioni studentesche per la morte di Garibaldi, D'Annunzio incontra Guglielmo Oberdan, episodio che il Vate ricorderà anni dopo in un articolo scritto per il Corriere della Sera, con queste parole. Proprio allora, avendo disertato l'odiosissimo servizio austriaco, si rifugiava a Roma il giovane fatale che era promesso all'esemplar martirio e alla feconda morte, per amor di Trieste fedele, per amor di quel mare amarissimo che io celebravo in ogni strofa del mio canto nuovo. Guglielmo Oberdan. In prossimità della Pentecoste, la dimane della morte di un eroe, nel vestibolo della Sapienza, avevo preso nelle mie le sue mani febbrili. Nel maggio del 1902, D'Annunzio giunge a Trieste con l'amata Eleonora Duse, che si stava per esibire al Teatro Verdi nelle tragedie La Gioconda, La città morta e Francesca da Rimini. All'Hotel de la Ville, in riva 3 novembre, edificio tra Palazzo Carciotti e la Chiesa greco-ortodossa, oggi sede di Fincantieri ma all'epoca il più lussuoso ed importante albergo della città, si svolge un sontuoso banchetto in loro onore, promosso fra gli altri dal patriota Attilio Ortis. Nel corso di questo banchetto, D'Annunzio pronuncia un discorso, riportato entusiasticamente dal quotidiano locale, Il Piccolo, discorso in cui fa richiamo ai famosi versi del nono canto dell'Inferno dantesco che ponevano il confine d'Italia al Golfo del Quarnaro, tra l'Istria e la costa fiumana. Grazie a tutti voi, amici generosi, tra i quali veggo altri miei fratelli d'arte diletti, cui m'è dolce poter esprimere il mio accresciuto amore, poiché essi, con simile schiettezza, m'hanno tesa la mano che qui lavora, soccorre e combatte per le belle idealità sacre alla devozione dell'intera nostra vita. Veramente, se valga la costante fede proseguita in mezzo a tanto vacillare e oscurarsi della coscienza italiana, se valga l'aver conservato un culto a quell'indistruttibile parola di Dante, intorno a cui la nostra anima ode rumoreggiare il flutto del Quarnaro come intorno a un granitico segno, io non sono indegno che voi mi amiate e mi abbiate fratello, ma questa testimonianza che voi mi date, io lo so, trascende dalla mia persona e la mia arte. Io sono dinanzi a voi un pellegrino d'Italia, che dal Tevere all'Arno, dai grandi fiumi paterni della gente latina, viene a Lisonzo e al Timavo, memori tuttavia della grandezza romana e della grandezza dantesca. Sono un pellegrino d'Italia, qui venuta ad attestare nell'opera sua l'indomabile amore alla gloriosa, benedetta, immortale lingua di Dante. Ho sentito ardere, sopra le liete accoglienze, la vostra muta fedeltà. Detto ciò, il Vate dimostra subito il suo entusiasmo per Trieste, dichiarando in un'intervista: «La città mi sorride, ho intravisto la bellezza del Carso, voglio ascenderlo e peregrinare per le sue cime. Forse mi tratterrò, il desiderio è grande. A Grignano c'è una villetta che m'attira, potrò lavorare tranquillo, potrò fare per mare e per monte le mie escursioni». Per chi non lo sapesse, Grignano è un quartiere del comune di Trieste, una piccola località balneare situata all'interno di una baia. Ed è proprio a Trieste che l'anno successivo D'Annunzio conclude la raccolta di liriche Alcione. Il nome Alcione ha origini antichissime ed è da sempre legato al mare e alla navigazione. Negli anni 30 verrà varato il motoscafo Alcione, commissionato da D'Annunzio, il quale non disdegnava le uscite in barca, come possiamo evincere dallo stralcio di una lettera scritta all'amico triestino Emilio Treves, fondatore di una piccola casa editrice milanese, la Fratelli Treves, che tra l'altro pubblicò anche alcune opere del poeta. Ma torniamo alle parole del Vate. Ho passato questi giorni in una quiete profonda, disteso in una barca al sole. Avevo bisogno di questo riposo e di questo bagno nel silenzio delle cose naturali. Come si può vivere dunque nelle città immonde, io mi chiedo, e dimenticare queste consolazioni? Credo che finirò eremita su un promontorio. Penso all'ora in cui dovrò riprendere il treno con un rammarico indicibile. Vorrei rimanere qui e cantare. Ho una volontà di cantare così veemente che versi nascono spontanei dalla mia anima, come le schiume delle onde. In questi giorni, in fondo alla mia barca, ho composto versi che sembrano veramente figli delle acque, tutte penetrate di aria e salsedine. Se poteste anche solo immaginare le bellezze di questa marina. Nell'ottobre del 1907 D'Annunzio raggiunge Fiume, passando per Trieste, ed anche questa volta viene organizzato un banchetto offerto da Attilio Ortis, in cui il Vate pronuncerà un fervido discorso irredentista. Qualche anno dopo la città è nuovamente in attesa del Vate, che al Politeama Rossetti, teatro ancora esistente, avrebbe dovuto tenere una conferenza sul volo e il dominio dei cieli. Conferenza che alla fine verrà purtroppo vietata dalle autorità austriache. In una lettera al poeta, lo scrittore Silvio Benco descrive così l'entusiasmo del pubblico triestino. Stamane, diffusasi la voce che voi sareste arrivato, giovani, cittadini e signore, tra cui persino alcune che confessavano di avere ancora addosso, sotto il mantello indossato in tutta fretta, l'accappatoio mattutino, corsero alla stazione ad attendervi, per vedervi ed acclamarvi. Invece di D'Annunzio, però, quel giorno a Trieste approderà la brigata dei futuristi con Filippo Tommaso Marinetti, ma questa è un'altra storia. Come nota ai più, sfidando l'aviazione nemica e la contraerea austro-ungarica, il primo pomeriggio del 7 agosto del 1915 il Vate vola su Trieste a bordo dell'idrovolante Albatros, lasciando cadere innumerevoli volantini autografati di cui adesso vi leggerò il testo. Coraggio, fratelli, coraggio e costanza. Per liberarvi più presto, combattiamo senza respiro. Nel Trentino, nel Cadore, nella Carnia, sull'Isonzo, conquistiamo terreno ogni giorno. Non v'è sforzo del nemico che non sia rotto dal valore dei nostri. Non v'è menzogna impudente che non sia sgonfiata dalle nostre baionette. In breve tutto il Carso sarà espugnato. Io ve lo dico, io ve lo giuro, fratelli, la nostra vittoria è certa. La bandiera d'Italia sarà piantata sul grande arsenale e sul colle di San Giusto. Coraggio e costanza. La fine del vostro martirio è prossima. L'alba della nostra allegrezza è imminente. Dall'alto di queste ali italiane che conduce il Prode Miraglia, a voi getto per pegno questo messaggio e il mio cuore. Io, Gabriele D'Annunzio, nel cielo della patria, 7 agosto 1915. Lo stesso anno, sul Corriere della Sera, pubblica i tre salmi per i nostri morti, in cui, con le parole «Chi mi condurrà adesso nella città fedele? Chi mi porterà sul mio bel colle di San Giusto?» fa riferimento all'amata città di Trieste. Nel 1916, all'indomani dell'incidente che comporterà la perdita della vista dell'occhio destro, incidente che nelle cronache verrà così descritto, alcuni idrovolanti di grado sono in missione su Trieste, fra essi quello pilotato da Luigi Bologna ha a bordo, quale osservatore, un ufficiale, Gabriele D'Annunzio. A rientro l'aereo ha un guasto e il pilota deve ammarrare, ma ingannato dal riflesso del sole sull'acqua, colpisce con tale violenza la superficie del mare che D'Annunzio subisce quello che sembra un modesto trauma all'occhio destro, che potrebbe risolversi in poche ore. Ma il fastidio permane e un'accurata visita oculistica constata il distacco della retina dell'occhio, problema che non può essere risolto, e quindi Gabriele D'Annunzio perde per sempre l'uso di quell'occhio. Da questa disavventura nasce l'opera in prosa Notturno, in cui la città si incastona in una visione che la ritrae annidata nel suo paesaggio e conserva quasi la fuggevolezza repentina dello sguardo aereo, già colma di nostalgia. Sentite un po', la macchia di Monfalcone e i fumaioli, e la rocca, e Duino, e la smotta rossa di Sistiana, e Miramar, e Barcola, e Trieste laggiù come una forma di luce, come mi apparve la prima volta dall'alto fra i tiranti dell'ala, tutta lieve e raccolta, quasi pudica. A questo punto direi di fare una piccola pausa ed ascoltarci un brano liberamente ispirato alle parole di Gabriele D'Annunzio in Volo su Vienna, L'ala d'Italia, brano tratto dall'album Eroica di Skoll.
Presagio di vittoria, un mattino di agosto, giovane ala italiana nel destino che si volge.
Via, eroica, come fai, salirai, dove volerai,
certezza di fuoco, nell'ora che sceglieremo. Viva l'Italia, oseremo quel che vorremo.
Eroica, come fai, salirai, dove volerai. Via, eroica, come fai, salirai, dove volerai.
Moltiplica l'impeto nella via eroica, l'ebbrezza del vento, mattinata di agosto, moltiplica l'impeto nella via eroica, la gioia dell'arditezza, un destino che volge.
Moltiplica l'impeto nella via eroica, l'ebbrezza del vento, mattinata di agosto, moltiplica l'impeto nella via eroica, la gioia dell'arditezza, un destino che volge.
D'Annunzio non avrebbe più visto la città di Trieste fino al 1918, ma a Venezia incontra una giovane triestina, Olga Brunner, moglie di un musicista. La prima lettera alla nuova amica risale all'estate del 1916, giorno in cui si compiva, come da sua annotazione, il sesto mese della sua cecità. Dopo quella prima, ne seguirono un altro migliaio, cosicché il carteggio d'Annunziano con la signora Brunner è a tutt'oggi uno dei più ricchi ed importanti conservati. Cresciuta in un ambiente di idee filo-asburgiche, ben presto la donna si piegò alla causa italiana e da lei il Vate ricevette in dono una grande bandiera tricolore, bandiera che verrà fatta sventolare sul campanile di San Giusto alla fine della guerra e che successivamente andrà anche ad ammantare le spoglie mortali del poeta. Ed arriviamo dunque al dicembre del 1918, anno in cui D'Annunzio farà rientro in città. Quello che vi leggo adesso è lo stralcio tratto da una missiva scritta alla Brunner. Domani è il 31° anniversario di Oberdan, giustiziato. Se il tempo non è perverso, domattina partirò in automobile per Aquileia. Da Aquileia mi spingerò fino alle porte di Trieste. Nascosto sotto la maschera di cuoio, arriverò fino al luogo del supplizio e deporrò un mazzo di garofani rossi. Lo stesso giorno il poeta andò a trovare anche il padre di Olga, al quale regalò una copia, con dedica, del Martirio di San Sebastiano, copia che oggi è conservata presso la Biblioteca Civica di Trieste. Con l'occhio ancora bendato il Vate volò una seconda volta su Trieste, lanciando nuovi volantini che recitano: Trieste, ti portiamo nel tuo cielo il grande augurio d'Italia per l'anno di liberazione, che sarà l'anno primo della tua nuova vita. Sempre in questo periodo inizia una fitta corrispondenza con l'artista triestino Guido Marussig, che diverrà l'autore delle decorazioni dei velivoli della Serenissima, la squadriglia al comando di D'Annunzio, nonché delle scenografie e costumi di alcune trasposizioni teatrali delle sue opere. Realizzò inoltre le grafiche per francobolli e medaglie su cui era raffigurato il poeta. Curò la regia dei festeggiamenti per la proclamazione della reggenza del Carnaro e più avanti, negli anni, verrà chiamata a decorare la sontuosa residenza d'Annunziana, il Vittoriale. Giardini, vetrate, arredi, stemmi, vessilli, affreschi ed altorilievi hanno nell'artista triestino un interprete d'eccezione. Ed ancora a Trieste, nel 1919, sul sagrato della cattedrale di San Giusto, il vate è insignito dal duca d'Aosta della medaglia d'oro al valore militare. Ma non è finita qui. Di D'Annunzio è l'ideazione del motto della compagnia di navigazione del Lloyd triestino, Libertatem Testor, dichiaro solennemente la libertà. Il vessillo venne invece creato dall'amico Guido Marussig e fu portato a Trieste da Guido Keller, unitamente ad un messaggio del vate, in cui specificava di essersi obbligato all'uso delle lettere L e T, iniziali del Lloyd triestino. La stessa regola verrà applicata per il motto che creerà per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ginnastica Triestina, SGT, Stricto Gladio Tenacius, ossia più tenacemente con la spada stretta in pugno. Una bella esortazione a non mollare mai. Lo stendardo verrà recapitato assieme ad una lettera autografa. Alla Società Ginnastica Triestina, SGT, Stricto Gladio Tenacius, per un saluto e per augurio, o atleti, vi mando dal Garda, nel sostizio d'estate del 1922, questo motto ispirato dalle tre iniziali della vostra denominazione. C'è un altro personaggio affascinante legato alla figura del vate, che ho lasciato volutamente per ultimo, personaggio a cui D'Annunzio confessa di preferire la Trieste notturna e silenziosa. Vengo spesso a Trieste, in segreto, quando la città si accende. Sono un amante notturno, la respiro libero e solo, e non mi sazio. Queste parole furono scritte alla poetessa triestina Nella Doria Cambon, irredentista e animatrice di serate spiritiche che aveva attirato l'attenzione del poeta, curioso della sorte oltremondana della madre e sul destino di Fiume. Il salotto della Cambon era all'epoca il più importante ed il più alto locato di Trieste, aperto ai poeti più in vista e ai letterati di passaggio, un vero e proprio punto di riferimento culturale. I contatti diretti tra D'Annunzio e la poetessa si ebbero a partire dal 1920, anno in cui la Cambon lo invita a partecipare alle sue sedute spiritiche, rivelandogli di aver ricevuto messaggi da Luisa D'Annunzio, la madre morta alcuni anni prima. Ve ne leggo uno. «Devi dire a mio figlio d'un fazzoletto che mi regalò. Gli porterebbe più fortuna se lo tenesse con sé. Lui sa sicuramente di quale fazzoletto sto parlando». Il vate a quel punto volle saperne di più, volle conoscere la Cambon, visitando la Trieste prima e ricevendola al Vittoriale poi. E proprio qui, nella biblioteca, è conservato il Convegno Celeste, uno dei libri della poetessa, che a giudicare dalle sottolineature fu letto con molto interesse. Nel caso voleste saperne un po' di più sull'argomento, vi consiglio un libro pubblicato negli anni 90, che si intitola D'Annunzio e l'occulto, e dedica un intero capitolo all'amicizia tra i due. E arriviamo infine ai giorni nostri. Nell'estate del 2019, promossa dal Comune di Trieste, viene inaugurata, negli spazi del Salone degli Incanti, Disobbedisco, la rivoluzione di D'Annunzio a Fiume. Un'esposizione per celebrare il centenario dell'impresa fiumana, esposizione curata da Giordano Bruno Guerri, il presidente del Vittoriale, che la presenterà con queste parole. Gabriele D'Annunzio amava Trieste ed i triestini. Per questo motivo è stato naturale organizzare la grande mostra sul centenario dell'impresa di Fiume proprio qui, nella capitale del confine orientale. Questa è la città ideale per narrare la rivoluzione d'annunziana attraverso i suoi oggetti e le sue parole. La mostra, che ho avuto modo di vedere, era davvero suggestiva. Tra gli oggetti esposti, per la maggior parte provenienti dal Vittoriale, c'erano bandiere, uniformi, medaglie, manifesti, lettere, nonché l'autovettura con la quale il vate fece il suo ingresso a Fiume. Lo stesso anno, a settembre, viene invece inaugurata quella che sarà ribattezzata la Statua della Discordia. Alvata, infatti, il Consiglio Comunale di Trieste decide di dedicare un bronzo a grandezza naturale, nella centralissima Piazza della Borsa, raffigurandolo seduto a gambe accavallate mentre assorto nella lettura di un libro. Copia identica questa di altre due statue, una collocata al Vittoriale, l'altra sul lungo lago di Gardone Riviera. L'iniziativa non ha però mancato di suscitare il disappunto del governo croato. L'ambasciatore italiano a Zagabria si vede recapitare una nota ufficiale con cui il ministro degli esteri rendeva noto che questo tipo di atteggiamento, assieme alla celebrazione dell'anniversario dell'occupazione di Fiume, infrangeva i rapporti di amicizia e di buon vicinato tra i due paesi. Dura anche la reazione del presidente croato, che definisce la statua scandalosa. In difesa del Vate si schiera subito il nostro sindaco, il mitico Roberto Di Piazza, che così ribatte: «Ho sentito il dovere di omaggiare un grande italiano, un grande poeta, un grande letterato. Non vedo perché si facciano polemiche per la statua di D'Annunzio, scrittore straordinario. Dobbiamo essere liberi di parlare e ricordare gli autori senza farci problemi. E poi da sindaco non credo di dover chiedere il permesso a nessuno». Ben detto. La statua c'è e se mai passaste per Trieste vi ricordo che potete ammirarla in Piazza della Borsa. Prima dei saluti vorrei raccontarvi un ultimo aneddoto sul Vate a Trieste. Dopo averla sorvolata nel corso della Grande Guerra, dopo averla più volte visitata alla luce del sole ed in segreto, come aveva confessato Annella Doria Cambon, ecco che i triestini, ma anche turisti, affermano di averne visto il fantasma a girarsi in orario serale nei dintorni di Piazza Unità. Quello che vi leggerò adesso è lo stralcio di un articolo del luglio del 2014. Nella giornata di ieri, rispondendo alla chiamata degli avvistatori dello spettro del Vate, ad uno dei quali pare sia stata anche chiesta la strada per Fiume, sono giunti a Trieste per una ricognizione lampo gli acchiappa fantasmi. Stando ad alcune indiscrezioni, un testimone avrebbe persino riferito di un comizio tenuto da D'Annunzio davanti al municipio. Sembra una barzelletta, ma vi giuro che queste parole sono state riportate sul Piccolo, il quotidiano locale, e la notizia fu ripresa anche da alcuni settimanali, tra i quali Oggi e Di Più, mi pare. Lo so perché i miei genitori leggono queste riviste e all'epoca gli articoli mi erano capitati tra le mani. La puntata di questa sera si chiude sulle note della ballata dell'Ardito, tratta dall'album Disobbedisco di Janua. Prima però vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni esiste una pagina Instagram che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Dividendo l'acqua vita ed il mio trinciato forte sopra l'altipiano all'alba, io ed un tenente prigioniero sprofondammo nel silenzio di quell'invernale calma. L'aria tersa delle vette non recava quel fetore per entrambi familiare, di un'Europa di 20 anni presa nel filo spinato a marcire come l'età. Ma se vi ho guidato è perché ero disperato, non intrepida irruenza ma solo indifferenza. E se mai fui ardito fu solo perché ferito ero da tempo e attendevo il momento dell'estremo congedo, del definitivo credo di chi mai senti giusto null'altro che il disgusto. La battaglia del solstizio s'annunciò con un tremendo rombo lungo tutto il fronte. Un buongiorno per morire, proprio quello più a lungo la sua luce al mondo infonde. Li portai fuori cantando versi amari di condanna imparati in Angiporto, confidando che la sorte, raccogliendoci a manciate, almeno raddrizzasse un toto. Ma se fummo chiamati eroi ed encomiati, la trattativa il sangue scherniva, e per tutti coloro che divennero concime un regio di spaccio di cordoglio fine. Così presi licenza di sfidare la potenza, non più di avversari che sanguinavano al pari, ma della mano che ordisce in sicurezza e con decoro, e strangola i popoli con catene d'oro. Adesso ad un solo superiore eternamente vado cercando udienza.
Metto le lenti!
Bandiera Nera.